bello avere un applauso. Tanto tempo da che non è successo. Diciamo qualcosa della lingua in inglese. Io non distruggerò l'inglese. Non è la mia madrelingua, non è la mia lingua principale. Tanti di noi ci incontriamo nel mezzo, ci stiamo incontrando nel un posto diverso dove l'inglese non è la lingua di questa terra, non è l'inglese, non è la lingua della mia terra, non neanche di questo, ma è un privilegio di poter insegnare. Per incontrarci nel mezzo, quasi io vedo proprio questo, stiamo tutti incontrando nel mezzo. In francese mettiamo l'H e la S dove non è necessario e lo togliamo anche l'H dove è necessario. Su questo, Nathaniel, se potresti, non so. Io credo che la Bibbia insegna che Cristo è il capo della Chiesa, la sua Chiesa. Io penso che questo è quello che dovrebbe essere al centro di quello che facciamo. Non è solo una persona, non è un individuale, ma è sottomissione a Gesù Cristo. E se possiamo fare questo, possiamo andare avanti. Io credo che mentre stavo parlando con alcuni di questi ragazzi. Ah, dai, facciamo un tempo e chiamo i fratelli insieme che erano con noi quasi dall'inizio. Alcuni di questi uomini che Dio ha già dimostrato la nostra capacità. Avremo un tempo di preghiera, digiuno, aspettando il Signore. E veramente ascoltando dal Signore, prendendo dal Signore la sua direzione per il futuro di Calvary Chapel, per il leadership, è una cosa, moltitudine di leadership, non solo un individuale, e Gesù è il vero leader della Chiesa. Così bello, non sento nulla. Non sento nulla. Quando andiamo avanti, io penso proprio di questo. La mia mente viene qua. Dobbiamo andare avanti. Ci sono pochi versetti che vengono in mente, ma attraverso gli anni, la mia mente è stato portato qua. C'ero lì. C'era anche Piero. C'erano altri. Nel 2012, a quella conferenza, quando lui ha condiviso la sua visione per il futuro, il suo cuore per il futuro. Chi ha visto mai questo video, questa cosa? Lo dico a tutti. Se non l'aveste mai visto, adesso l'ha visto, l'ha sentito. È chiaro, eh? Semplice. Il mio pastore Chuck Smith, lui io credo che veramente il suo cuore in quel momento era dal Signore, perché lui è il capo, Gesù è il capo. Preghiamo insieme. Signore, preghiamo che ci darai la sapienza, che ci darai anche l'amore, che ci darai anche la fede. Alleluia. Aumenta la nostra fede, Signore. Nel nome tuo preghiamo. Amen. Non mi dispiace. Come Damien. Io non ho avuto una prima sessione per prendere la vostra, sai, grazie, ma quindi io vado avanti con una grande esortazione per voi. Secondo Timoteo 1. Capitolo 15, se non sbaglio. Ah, no, 13. Ritieni il modello delle sane parole che hai udito di me, nella fede e nell'amore che sono in Cristo Gesù. custodisci il buon deposito mediante lo Spirito Santo che abita in noi. Interessantemente, per noi, nella New King James, versione della Bibbia vecchio, in inglese, io l'ho guardato. In francese, ovviamente, io leggo la Bibbia francese. Di solito non leggo, non noto i titoli nella Bibbia, ma nella vecchia versione, per il titolo di questa sessione, vediamo che dice di essere fedele alla fede, di essere costante nella fede. Io uso una versione in inglese, c'è un altro che è un po' più colloquio, con modo di dire, magari semplice. Ma qui, in un'altra versione, hanno messo un titolo per la fedeltà al Vangelo, per 15 e 16. È un esempio di infedeltà al Vangelo. Paolo riferisce a questo, ma vorrei cominciare per dire un buon principio. Principio, sì. Reputazione è una cosa così importante e il Satana vuole proprio tenerlo. Una fedeltà e la nostra fermezza nella fede è qualcosa che lui vuole tenere da te, da Dio, e prendere per lui. Lui vuole distruggere la nostra reputazione e vuole prendere la nostra fermezza o la nostra fedeltà. Proverbio dice: un buon nome dovrebbe essere scelto anche ancora più che a ricchezza, l'oro e argento. La reputazione è importantissima e Satana vuole anche rovinare le nostre. Satana vuole questo. Lui anche prova tenere la nostra fedeltà, la nostra fermezza nella fede. Lui prova a comprarlo dalle minacce. Il nemico prova spesso di managgiarci, e lo vedremo dopo, ma Paolo qua parla a Timoteo nella sua lettera che la loyalty può essere mostrato. Possiamo essere modelli di questo. È un tema maggiore nella lettera di Timoteo. Essere un modello e segui il mio modello. Ovviamente sta parlando al modello di Gesù nella parola. Vediamo il versetto 2. Dice questo. Dice: grazie, misericordia e pace dal Dio il Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Vedete qua che lui ha aggiunto la parola misericordia. In modo da dire: mamma mia, Dio abbia misericordia su di te, fratello. Il ministero è pieno di sorprese. Paolo ha detto in versetto 3 che rendo grazie a Dio che serva con la pura coscienza, come già i miei antenati. Io seguo loro come hanno seguito Gesù. Dio, scusa. Paolo ha già dato tantissime dottrine solide a Timoteo. Ha già scritto la prima lettera di Timoteo. Lui ha già insegnato bene questo, in 1 Timoteo 2, 4, che Dio vuole che tutti possano scoprire la verità, tutti gli uomini. È già chiaro nelle scritture. Lui dirà dopo, nel versetto 5, mentre ricorda la fede non finta che in te, che abbia abito prima in Lloyd, no scusa, non so dov'è. Lui ci ricorda, in capitolo 3, versetto 6, che dobbiamo ricordare la parola di Dio. Dobbiamo far brillare la fiamma, il fuoco che Dio ci ha messo dentro di noi. Che i doni spirituali possono essere dentro di noi. È dentro di noi, come Paolo ha detto, che è dentro di noi, quando hanno messo le mani su di lui. E là, da Dio. Versetto 6, capitolo 1 di Seconda Epistola. Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per impostare delle mie mani. Non solo il dono dello Spirito Santo, ma anche i frutti dello Spirito Santo nella nostra vita. Versetto 8. Non vergognarti dunque della testimonianza del Signore nostro, né di me sul prigioniero, ma soffri anche te con me per il Vangelo, secondo la potenza di Dio. 9. Che ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione. Eccoci in versetto 13, che ritiene il modello delle sane parole. Ma lui sapeva di chi ha sentito queste parole, sai? Ritieni. Non lasci fuori le tue mani, non lasci le parole, non abbandoni le parole, non le paterne, il modello, scusa. Dobbiamo aggrapparci. Ritieni il modello. Paolo sta parlando sicuramente del Vangelo. Ho messo un appunto in francese che devo tradurre mentre vi guardo. Questa parola qua, sane parole, versetto 13. Lo vediamo quando Dio, Gesù, attraverso Gesù, guarisce le persone. È la stessa parola usata qua, sane. Quando qualcuno riceve la salute, sono in salute perché hanno ricevuto dal Signore, sono in buona forma. Ma la parola di Dio è la nostra guarigione. Ci rende salutari, sane. La sua parola ci santifica. Quando il CCA non so a cosa sta riferendo, scusa. Ah, ho ricevuto email quando stavo cominciando a studiare primo re. Dio, la voce di Dio era forte nel mio cuore. Lo Spirito Santo stava parlando. Primo re, secondo re, mamma mia, che uomini studi forti quando guardi alle personaggi, persone che sono dentro questo libro. Ci sono studi di persone che sono forti. Ma cosa ha fatto re Davide a Salomone, quando Davide stava per morire? Primo re, capitolo 2, fortificatevi e sia un uomo. Stava per morire, fortifica te stesso, sia un vero uomo. Ma sappiamo che da questa scrittura che lui ha detto che conosci il mio esempio, come Salomone, ha detto che io ho visto il Signore benedire il mio padre. Sì, infatti, Primo Re 2 dice: io sto per andare per via di tutti gli abitanti della terra, perciò sia forte, comportati da uomo. Davide ha detto a Salomone che hai visto le promesse di Dio compiuti, Avete visto anche voi le promesse di Dio compiuti, vero? Fortificatevi, siate uomini, sia un uomo. Versetto 3, capitolo 2, osserva ciò che l'Eterno, tuo Dio, ti ha comandato di osservare. Camminare nelle sue vie, mettendo in pratica i suoi statuti, i suoi comandamenti, i suoi decreti, i suoi precetti, come sta scritto nelle leggi di Mosè, affinché tu riesca in tutto ciò che farai e dovunque ti voglia. Ma sappiamo che Davide, in quasi ogni modo possibile, ha parlato della parola di Dio. Quindi come doveva fortificarsi Salomone, e sia un uomo, Salomone? Ma per stare nella parola di Dio, stando proprio dentro, nella parola di Dio. Se c'era qualsiasi sapienza nell'uomo Salomone in quel momento, chiamato per la volontà di Dio, sarebbe di fare proprio questo, stare nella parola di Dio. Sappiamo nel libro di Cronache, parallele a questo testo, che Davide dice ancora di più al Tempio, dice che c'è ancora lavoro da fare, ma qua vediamo personalmente tu, Salomone, fortifica la tua stesso, mostra che sei uomo, sia forte. Non sta dicendo che dobbiamo mostrare solo agli altri che sei bravo, ma dimostrare di vivere una vita forte. Non è solo questo che quello che non è soltanto quello che Davide ha detto quando stava per morire, no, Davide ha anche detto delle cose a Salomone, a certi uomini che per cui devi stare attento. Adonijah, suo figlio, il fratello di Salomone, era così importante che non facevano dei compromessi con lui, il suo figlio stesso. Joab era un altro, Abiathor altro, ancora nel primo re 2, Shimei in francese, e anche lui aggiunge altri uomini che è Adonijah, che tipo di uomo pensa che può attirare tutti a se stesso? Fratello, hai cominciato questa settimana parlando delle motivazioni degli uomini. È quasi impossibile a capire le motivazioni degli altri. Ho dimenticato questo dettaglio. Questo uomo che Davide stava dicendo di stare attento, lui è anche aggrappato sull'altare di Dio. Che tipo di uomo fa questo? Joab era prontissimo a uccidere con vendetta qualsiasi persona. Abiathar, lui era sempre era indeciso sempre. Shimei, sappiamo adesso chi è lui. Era un po' arrabbiato con Davide anni prima. Ripetuto che Salomone ha fatto come il Signore l'ha chiesto, in accordo con il modello del suo padre, Davide. E ripetuto di nuovo, questi altri uomini non volevano mai fare questo. Erano più preoccupati per posizionare se stessi. Non si fregavano tanto come per gli altri. Non volevano neanche seguire Davide. Non erano preoccupati per seguire i comandamenti e comandi del Signore. Paolo non può fare ugualmente. con Timoteo e in tanti diversi esempi ha fatto così. So che non ha scritto tutto il Nuovo Testamento, ma ha fatto così tanto anche nelle sue lettere, avvisando i fratelli, e a volte anche menzionava i nomi. Nel capitolo di Secondo Timoteo 1,15 aveva nominato delle nomi. E quindi lui dice, tu sia, versetto 15, tu sia che tutti, che quelli che sono in Asia, fra i quali Figello e Ermone, Ermogene, mi hanno abbandonato. E lui menziona anche i nomi. Ci dà degli avvisi. Lo fa dall'amore. Alcuni dicono che non è neanche giusto a nominare i nomi, ma l'avviso c'è, dai. Nel capitolo 3, dove troviamo magari uno dei avviso più diretto, più difficile, più dura sarebbe. Di stare dentro di cani, malvagi, manipolatori. È quasi quasi come lui ha parlato con Salomone. È come, proprio come questo. Paolo descrive l'atteggiamento, motivazioni che possono succedere, che le persone possono avere. Nascosti magari, ovviamente, dietro, apparenza buona, religiosa, ma sta parlando di atteggiamento del cuore, motivazioni, queste tre categorie di persone. Sta parlando di un cane, ma realizziamo che questo non è un complimento in nessuna cultura. Nessuno identifica come questo, in un senso positivo. Qualcuno con brutte intenzioni. Secondo Pietro, capitolo 2, versetto 3. Che queste persone... mamma mia, inganneranno con parole di inganni. Paolo emette che sono preoccupati per le opere buone, ma sono, mamma mia, sono nascosti dietro questo, cioè sono motivazioni strane. Alcune persone vogliono solo vedere le buone opere. Anche se le opere sono buone, ma il cuore è brutto, sporco. Quelli stanno parlando della... come si dice? Quelli che provano a fare giudei a tutti. Judaizer. Legalisti. Come abbiamo studiato ieri sera. Detto in modo semplice. Alcune persone non hanno... non so dice bene, non hanno nessuno pari, sono i tuoi amici solo se realizzi, capisci che sei sotto di loro, non vogliono avere mai una persona pari. Questa è la loro vista di loyalty, fiducia. Paolo dice che questo non è fedeltà. Non lascia che hanno potere sopra di voi, non lascia che loro abbaiano verso te, non lascia che loro ti diminuiscono, anche la tua fedeltà. Ovviamente sta parlando di persone che non stanno cercando l'interesse di Gesù, neanche il tuo interesse, stanno solo cercando la loro interesse. Siete vigilanti che arrivano i cani. E solo per Timoteo che questo avviso è avvenuto? Sarà sempre là? Sarà sempre un pericolo? È un segno che dobbiamo avere anche prima di entrare in chiesa?
No, magari no.
Non viviamo in paura. Non dobbiamo avere paura mai. È una delle grandi tentazioni per noi, fratelli. Possiamo diventare cinici, come si dice? Sì. Pensiamo che sappiamo tutto con cuori induriti e abbiamo queste presunzioni degli altri. Pensiamo che andrà a finire sempre così. Secondo Timoteo, capitolo 3, versetto 6, lui dirà una cosa proprio specifica. Le cose che per cui dobbiamo stare attenti, che seducono donnicciole cariche di peccati, dominate da vere passioni, come Matteo 23, cercando le donne, abbiamo bisogno di stare attenti per questo tipo di questo di atteggiamento nella Chiesa, ma dobbiamo anche pregare per le nostre moglie. Il nemico sta, come questo esempio qua nel versetto 6, il nemico sta provando a sedurre le nostre donne, le nostre mogli. Gli anni passano veloce e il nemico sta provando a dominarli, prenderle. Preghiamo per le nostre mogli. Io stavo come un cappellano, non so, un pastore tipo, un ruolo spirituale nell'organizzazione pubblica in Canada, cioè dentro una prigione. E lui è stato anche, io sono stato pieno tempo, ha fatto questo, pieno tempo. C'è di solito in ogni nazione, in paese che c'è una prigione che ha una sicurezza altissima e io c'ero là. E dove metti le persone più pericolose? Quindi ho servito là con i terroristi e omicidi, le persone che erano più pericolosi, voluti da internazionale. Era un privilegio, ma molto una grande sfida per me. Abbiamo avuto anche tanti training, si può dire, corsi per insegnarci come questi uomini provano a ingannarti e dovevi stare attento, vigile di non lasciarli permesso. Ma è meraviglioso quando vedi il loro dono naturale, è impressionante. Dovevo scoprire per me stesso che a volte certi uomini avevano un dono proprio naturale di... Con le persone, erano un tacco botton, sai, impressionante. Un uomo... Lui era il capo di Hells Angels, è un tipo di mafia, sì, sul motto negli Stati Uniti. Quando ho cresciuto, ho visto lui sulla televisione, sulla pubblicità, quasi ogni settimana. Lui anche era sulla prima pagina di tanti, diversi, come si dice, magazines, libri e... Queste diverse cose nella mia città. Una volta io stavo fuori con la mia moglie. Abbiamo avuto 2 o 3 giorni di riposo e volevamo stare insieme. Siamo andati nella neve, nel Canada, con queste scarpe di neve. Era così bello. La mia moglie c'è con me. È soleggiato, è bello fuori, c'è il sole. Io avevo questo senso nei miei pensieri, che i miei pensieri stavano per... che non potevo concentrarmi. Non so perché, avevo questo senso che ero distratto, molto distratto. E io ho cominciato a pensare di questo uomo, dalla prigione, stavo già un pastore, io cominciavo a pensare di lui, nel mio cuore. E nel mio cuore io ho cominciato a dire, mamma mia che difficile per lui, ma dai, stare in prigione per tutti questi anni in carcere. Ah, cominciavo a avere questa compassione, ah dai, ma che poverino. Anche se conosco chi è questo uomo e quello che ha fatto. Lui è stato incarcerato per buoni motivi. Avevo colpa. Ho detto, c'è un problema. E ho preso altri 2 giorni di vacanza per chiedere il Signore. Chiamano questo un esaurito di compassione in cui... non so, quando cominci ad avere troppo compassione e rende nuvoloso i tuoi pensieri e ragionamenti, cammini con questi uomini per anni, sono quasi quasi colleghe di lavoro, e dovevo proprio capire che dovevo mettere i fatti, i dati insieme, dovevo dire, ok, lui è colpevole dei suoi errori, la pena di legge, lui l'ha fatto. Lui non era una vittima, ma tanti dicono, ma sono una vittima dei miei genitori, il sistema, il giudizio, tutto questo, sono una vittima. Sono una vittima del mio passato, la mia futura, tutto, il mio futuro. Ma ho realizzato, ah, questo uomo, ok. Sono nella loro mente, sono diventati così grandi. E quindi ho chiesto a un psicologo, là, a prigione, lui era quasi il migliore che in Canada. Ho chiesto a lui, ma io non so perché io continuo a grattare la mia barba, cosa faccio? Ma magari ho un problema mentale. Lui mi ha guardato in faccia e ha detto, devi tagliare la barba. Esatto, tutti volevano capire quello che i prigionieri mi hanno detto, perché ero tipo un pastore nella prigione. La mia mente cominciava un po' essere faticata. Ho chiesto a lui, ma perché la mia mente, perché avevo tutta questa compassione per loro che non è giustificato, perché hanno fatto questi errori? Lui ha detto che cominci a capire. Ma lui ha detto, ma questi uomini sono anche meglio di te per ingannarti e provare a prendere il tuo compassione. E realizzi che perché ci sono centinaia di uomini che sono pronti a uccidere per lui. Lui aveva così tanto controllo. E ho detto, oh Signore, mamma mia che impressionante. Era un privilegio a condividere il Vangelo con questi uomini. Dall'inizio io ho chiesto al Signore di poter darmi opportunità a predicare il Vangelo ogni volta che potevo. Io ho parlato sempre, predicato il Vangelo ogni volta con loro. Come pastori abbiamo una responsabilità importante. Per esempio, è la nostra responsabilità ad essere misericordiosi, pieni di compassione. Ma dobbiamo essere attenti di non fare l'opera nella nostra forza. Che quello che stava succedendo a me, lo stavo facendo nella forza mia, con la mia misericordia. Dobbiamo stare attenti, essere cauti, essere vigilanti. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo per l'opera, per il lavoro che stiamo facendo, per incontrare con persone, per essere coinvolti nella situazione. Ecco una lista veloce. C'è una lista di atteggiamenti che ho trovato nella scrittura, due o tre, un paio di cose che vorrei menzionare a voi. Con il mio atteggiamento, il mio carattere, io sono così debole. Questi esami, io mi sono stato molto debole, quindi avevo proprio bisogno di fortificare il mio carattere e essere attento di certe cose. Quindi ho fatto una lista e vorrei condividerlo. C'è una lista delle cose che Paolo menziona. E dovevo anche guardare la lista per me stesso. Io sono questo uomo. Magari io ho fatto, magari ho detto delle bugie, sono un bugiardo, un atteggiamento sbagliato, you know, che descrivono quello che Paolo sta dicendo. Per essere attenti di questi malvagi uomini mutilatori del carne, un bugiardo che dice a qualcun altro qualcosa non vero di qualcun altro, una persona che dà le minacce agli altri per prendere la nostra volontà. Eh sì, facendo delle chiamate, no? Provando a convincere le persone del nostro caso, coinvolgendo gli altri, provando a prendere le persone e metterle sul lato mio. Io ho parlato con questo uomo, sì, e siamo d'accordo, per provare a mostrare la tua forza, le pegolezze, parlando dentro le schiene, creando dei dubbi, della sincerità di qualcun altro. Una cosa che le persone di Dio, dal suo missione. Ma che tipo di persona vuole che qualcun altro sta fuori di missione di Dio, che sta in peccato? Ma perché inventiamo queste cose? Mettiamo dei dubbi sul carattere delle persone. Persone vogliono che le persone sono sulla loro missione, non quella di Dio. Facendo finta di essere un amico, vero? Una persona finta? Un amico? Un cane è il migliore amico di uomo, quasi. Dice il mondo. Ma spesso è usato quando qualcuno vuole essere nostro amico, ma hanno motivi ulteriori, vogliono prendere qualcosa da te, vogliono intimidarti. Sì, ho tanti amici, stanno lì per intimidare, per far vergognare qualcuno. Oh, ma ancora credi questo? Oh, wow. A quella conferenza dove ha parlato di questo, a qualche punto da fuori da nulla ha detto: ragazzi, non siamo riformati, non siamo calvinisti. È così interessante, è come Paolo dice a Timoteo. Chiaramente a volte Dio ha un desiderio per ogni uomo ad arrivare a Cristo. C'è solo un mediatore. Queste dottrine che Paolo sta menzionando, nominando, crediamo ancora a queste cose? Molto spesso persone dicono: ah, ma no, non ho pensato, ho letto gli studiosi che non sono d'accordo. L'ultima cosa sulla mia lista è di usare questa carta, si può dire, religiosa, di dire: ah, ma io sono un pastore, Come mai puoi parlare con me così? È importante che abbiamo dei avvisi. Dio ci sta dando questo avviso. Paolo, nel libro di Filippesi, capitolo 3, versetto 3, ci dà un vero modo di uscire da questo. Filippesi 3, 3. Scusa, mentre lo trovo, lui dice, siamo noi circoncisi, Sione. Dice, sì, abbiamo circoncisione dal cuore, 3-3, siamo noi i veri circoncisi, infatti siamo noi che serviamo Dio nello Spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne. Ci dà un vero via di uscita da queste cose, qualcosa che appena ho menzionato, appena c'è nato, e potrebbe essere difficile. C'è un pastore che per anni dopo anni, lui ogni anno questo pastore mi diceva certe cose dai suoi messaggi mi ha preso tanto tempo per me a capire quello che stava dicendo, 2, 3, 4 giorni. È molto interessante che noi abbiamo confidenza in questo versetto, noi abbiamo confidenza nella nostra carne. Primo Re, capitolo 1, versetto 1, Davide era vecchio, anziano, 70 anni, molto molto vecchio. È un scherzo che fanno sempre. Ma lui era molto attento, molto in gamba, ancora ragionava bene, era confidente nel Signore, era molto molto lucido, non so se la parola traduce, nel senso che era attento. A quel punto Davide non voleva nient'altro più di avere la volontà di Dio nel suo regno, non sua volontà. Voleva soltanto, solo, la volontà di Dio di essere fatto, che il regno di Dio cresce. Io non credo per neanche un secondo che Davide ha fatto una brutta transizione con suo figlio alla fine della sua vita. Io non lo credo, nei commentari. Davide, sì, alla fine della sua vita era debole, ma non credo per un momento che Davide ha fatto una transizione sul regno, quando ha passato il trono a Salomone. Magari Davide ha potuto fare un'opera meglio, magari, ma non era male. Io credo che era perfetto, un tempo perfetto per fare quello. Era il tempo perfetto per Dio durante questa transizione per mostrare, che Dio ha usato per mostrare il cuore di tutti. Non era il colpo di Davide, ma Dio ha mostrato il loro cuore, quelli dopo la transizione. Dio ha dato un avviso a queste persone, stare attenti a questi uomini, a fare questo. Più di così, era il tempo di Dio di mostrare il cuore. A volte Dio ha questi momenti in cui mostra il cuore dei fratelli attorno a noi. Mostrato il cuore. Capitolo 3. I figli degli uomini fedeli erano chiamati a fare l'opera di Dio. E i figli dei quelli non fedeli non potevano farlo proprio. È mostrato il cuore di tutti, fedeli, non fedeli. Era Dio di fare questo. Io credo fortemente che Dio, che nostro Signore, faceva sempre questo nel mezzo del suo popolo, mostrando, rivelando i cuori, ma non soltanto questo, mostrando i cuori per provocare, per portare fuori una cosa genuina, come lodare il Signore nello Spirito, rallegrandosi nel Cristo Gesù, avendo nessuna confidenza nel carne. Proprio fortificati nella comunione. Secondo Pietro, quello che Ruben ha condiviso, un vero, genuino, amore fraterno e comunione. Questo magari sarà la cosa che dovremo fare oggi. Lasciare che il Signore mostra, rivela i nostri cuori, le nostre cose personali, intime. Salomone, come Davide, si è comportato in grazia, giustizia e grazia. C'erano certi uomini che erano alla fine del loro ruolo con Davide e è stato mostrato la situazione in cui si trova, la realtà attorno a Salomone. Questi uomini non erano disposti a cambiare per la nuova stagione. E qui vediamo qua che Dio dice a aggrapparci a quello che Gesù ha per noi. Dal video che ho mostrato, vediamo che Gesù è il capo della Chiesa. Se lo teniamo fra di noi, che solo Lui è il capo della Chiesa, possiamo andare avanti insieme. La mia mente va, quando penso di questo, la prima conferenza che sono andato e ho sentito il pastore dice questo, e ho detto dai, andiamo, vorrei lavorare per il Signore. Lui ha detto, se teniamo Gesù come il capo della Chiesa, possiamo andare avanti insieme. Nostri padri nella fede sono andati davanti a noi per insegnarci come aggrapparci al Signore. Ci hanno dato un esempio di come fare. 18 anni fa, ero giovane abbastanza, sedendomi nelle sedie a una conferenza, c'erano tanti uomini forti nelle scritture, siamo stati insegnati nel modo del Signore, con cura, tanto attenzione. Non c'era nulla da fare con questi uomini perché erano così diretti. Non vai avanti senza lo Spirito Santo, vai. Devi aspettare lo Spirito Santo. Quando sono arrivato in Francia 10 anni fa, la prima cosa che gli è venuta in mente era qualcosa che qualcuno mi ha detto, che nessun altro farà il lavoro per te, devi farlo tu. Cosa faccio? Devi chiedere allo Spirito Santo, fortificatevi e sia un uomo, leggere la scrittura, chiedere allo Spirito Santo ad aiutarti. Erano così diretti. Avevo così tanta paura a parlare con questi uomini perché erano così diretti. È la prima volta che lo scorso anno ho parlato con un fratello, la scorsa conferenza, e non ho parlato mai con questo persona, perché sapevo che se parlava con lui, lui mi risponderebbe in un modo troppo diretto. Ma c'era così tanta compassione per le persone. Questo uomo non poteva menzionare una persona senza quasi piangere. Ma era così forte, ma era interessante. Ma c'era così tanto compassione. Vero compassione, non finta. Non apparenza di compassione. Dobbiamo dire questo a volte. Magari non sembra che siamo amichevoli a certe persone, hanno paura di parlare con noi, ma quando siamo diretti a volte succederà così. Ma sentiamo, abbiamo sentito questa settimana di rimanere fedele. Ebrei, capitolo, cosa? Non so, versetto 7. Abbiamo bisogno di avere questi esempi di uomini che lavorano e vanno avanti. Abbiamo bisogno della sapienza, consiglio pieno dello Spirito Santo dei nostri padri spirituali. 13, versetto 7 di Ebrei 13, scusa. Questa parola qua, in Ebrei 13, versetto 7, dice: ricordatevi dei vostri conduttori che vi hanno annunziato la parola di Dio e, considerando il risultato della loro condotta, imitate la loro fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e eterno. Ma vediamo qua che loro hanno annunciato la parola di Dio a voi. Quelli che ci conducono sono quelli che annunciano la parola di Dio, lo fanno mentre conducono la parola di Dio. Che cosa ha prodotto dopo tempo questa cosa? Sto parlando di, non so, i suoi pastori nel passato. Questi sono i pastori che sono fedeli a insegnare la parola di Dio anno dopo anno, anno dopo anno. Gesù Cristo è uguale, come è detto questo versetto. È lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non devi preoccuparti. Non lasciatevi trasportare qua e là di vere e strane dottrine, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non da cibi. È bello perché non dovremo andare via mai alcune, mamma mia, fondamenti della nostra fede. Quale esempio stiamo seguendo? Quale esempio? Non ho mai sentito un difeso più pratico e l'infallibilità della parola di Dio, letterale, che insegna la parola versetto per versetto, capitolo per capitolo, libro per libro. Era una dei modi migliori per difendere la parola di Dio è proprio solo insegnarlo. È pratico. L'infallibilità, la scrittura in modo letterale, mamma mia che bello, non ho sentito mai una cosa così profonda. Il migliore complimento che qualcuno mi ha dato, mi hanno detto: io non ho imparato nulla oggi, pastore. Non Dio gli ha detto, va bene, ma il Signore deve, you know, prendere il tuo cuore e mettere in pratica queste parole. Non deve essere nuova. Come il Vangelo di Giovanni. Il libro di Giovanni è così semplice a tradurre. È più semplice, ma così profondo, stiamo scherzando. Così profondo, così pieno di significato. Io spero che vi credete questo oggi. Questa buona cosa che era affidata a voi, attraverso lo Spirito Santo che abita e dimora dentro di voi. Vi racconto un principio, una cosa. Qualsiasi cosa che togli dalla Bibbia, devi mettere in quel posto qualcos'altro e non è buono. Sostituire nella Bibbia è pericolosissimo. Qualcos'altro. Molto spesso mettiamo noi stessi nel posto. Se togli l'opera dello Spirito Santo, mi metto me nel mezzo. Io faccio il lavoro dello Spirito Santo nel ministero della Chiesa. Se tolgo l'opera dello Spirito Santo, mi metto in posto di Lui. Io sarò Lui che fa sempre questo. Questa è l'opera di convincere le persone. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo a fare l'opera di Dio. Non abbiamo una linea di profete che per reinterpretare la parola di Dio per ognuno di noi. Non siamo musulmani, non siamo neanche cattolici con una pappa. Questo è un motivo buonissimo che non abbiamo una pappa nella chiesa protestante, perché non serve una pappa a noi. Non deve interpretare la parola. Non abbiamo il mandato per compiere la giustizia di Dio sulla terra tramite la nostra opera. Io ho parlato con un terrorista nella prigione e ho detto a lui che la tua giustizia non significa nulla. Non abbiamo un mandato per fare la giustizia di Dio su questa terra. È la sua opera, l'opera di Dio. La parola ci ricorda, sia venire il tuo regno, Signore, la tua volontà sia fatta in cielo come in terra come in cielo. La nostra giustizia non fa nulla, solo la giustizia di Dio in Cristo Gesù è degno. Solo la sua vita è data come sacrificio per i nostri peccati. Solo il suo sacrificio è accettabile dal Signore. L'unica giustizia che è richiesta da noi è di tenerla in fede e amore, la sua giustizia. Questa è l'unica cosa richiesta da noi. Questa è la giustizia che è chiamata per noi. Fede, amore. L'amore di Dio lo teniamo per fede e amore per lo Spirito Santo, che dimora dentro di noi per lo Spirito Santo, per mezzo di Lui, e sta operando anche nel mezzo di noi. Abbiamo bisogno dei nostri padri spirituali anche, ma questi uomini che sono pieni dello Spirito Santo, per avere il consiglio dello Spirito Santo, essere pieni anche noi dallo Spirito Santo. Fermiamoci qua, perché quando Dio parla al mio cuore, molto spesso è doloroso. La mia carne non vuole sentire la parola di Dio, non vuole questo. Questa è l'unica cosa che magari dovremmo fare oggi, qua. Lascia che Dio rivela i nostri cuori, che potrebbe produrre un scopo, una visione più alta del Signore, che potrebbe produrre un genuino amore per nostro Signore,
per i nostri fratelli, for our brothers. Lui toglie l'S dalle parole in inglese. Se manco sapienza, se manco amore, manco fede, se manco fedeltà, sono così grato per voi, fratelli. Ruben, grazie perché hai condiviso le parole dal tuo padre. Quando hai condiviso queste ultime parole dal tuo padre, camminiamo nella meraviglia dell'amore di Dio per noi. Camminiamo nella questa meraviglia dell'amore di Dio per uomini come noi, creature come noi. Quando guardiamo nello specchio della parola, comincia a parlare fortemente a noi. La Bibbia è l'unica che può dirci quello che è reale. L'unica cosa che può dirci anche chi è Dio. La parola di Dio ci mostra chi siamo, che cos'è dentro i nostri cuori. Dobbiamo continuare a scavare nelle parole di Dio finché parla con noi, anche se è doloroso. Per la grazia di Dio, fede e amore sono trovati in Gesù Cristo, per la grazia di Dio. È anche tenuto per lo Spirito Santo che dimora dentro di noi. Quando vediamo qualcosa che non c'è, che non va nei nostri cuori, quando lo vedo, quando sono corrotto da qualcosa, quando il mio cuore non funziona, quando realizzo che faccio qualcosa contrario allo Spirito Santo. A volte c'è qualche azione, qualcosa che non va. Ma crediamo, ma viviamo nell'amore di Dio per noi. Preghiamo. Dio, grazie mille per quello che stai parlando oggi. Grazie per quello che stai facendo. La tua voce, Signore, di guida nella nostra vita. Grazie, Signore. Tenere, andare avanti per poter avere questa responsabilità ad andare avanti. Preghiamo per le nostre mogli adesso. Proteggerle, Signore. Darle anche il tuo amore, la tua fede, la tua grazia oggi. Che possono ancora camminare con te nella gioia del Signore, pieno con lo Spirito Santo. Preghiamo per i nostri bambini, i nostri figli, che possono andare avanti in modo corretto, giusto, che possono essere benedetti dalla nostra fedeltà e la tua fedeltà, nel nome tuo, Gesù. Amen.